Il Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Ginevra torna al centro dei giochi diplomatici. Oggi previsti negoziati su Ucraina e Iran, è un primo rilancio del suo ruolo internazionale. E si discute attorno alla questione del Donbass. Quando si parla di pace tra Russia e Ucraina, la regione resta contesa, anche se sul terreno la situazione non cambia da mesi. Da domani si ritorna all'antico. L'uscita autostradale di Airolo sarà di nuovo aperta dopo la galleria di Stalvedro. Alle Olimpiadi iniziano gli scontri diretti nel torneo maschile di hockey. A mezzogiorno la nazionale svizzera gioca contro l'Italia. A Ginevra oggi prendono dunque avvio due tornate di negoziati su due crisi globali, Ucraina e Iran. È un caso, tutta questa contemporaneità, è un caso che però rimette in evidenza a livello mondiale la Svizzera come luogo di trattative. Proprio mentre la cosiddetta Ginevra internazionale sta attraversando un periodo difficile e di perdita di peso. È forse un'inversione di rotta? Beh, è presto per dirlo, ma di certo c'è chi lo spera. Lo sentiamo nel servizio di Alan Crameri.
Pascal Brulis non è ginevrino, è vodese. Nonostante ciò, si è adoperato recentemente perché il governo svizzero faccia di più per la Ginevra internazionale, che definisce il centro nevralgico del sistema multilaterale globale. Il consigliere agli stati liberali giudica quindi importanti gli incontri di oggi, perché nel tipico spirito della tradizione svizzera permetteranno di cercare un dialogo su un terreno neutrale. È però vero che presso gli uffici ginevrini delle Nazioni Unite negli ultimi anni si sono tagliati molti posti di lavoro e alcune organizzazioni non governative hanno abbandonato la città, costosa e meno prestigiosa di una volta. Ma oltre alla legittimazione globale, la Ginevra internazionale deve vedersela anche sul piano interno. Bisogna smetterla di pensare a dei risparmi su questo fronte, auspica Brulis guardando ai dibattiti futuri sul bilancio della Confederazione. Non bisogna insomma perdere il savoir-faire, l'abitudine in questi contesti. Per gli incontri di oggi, ad esempio, c'è stato un preavviso di pochissimi giorni per mettere in piedi un protocollo diplomatico e di sicurezza all'altezza.
Il vertice inizierà dunque nelle prossime ore tra delegati ucraini, russi e americani per cercare di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Al centro delle trattative ancora una volta ci sarà la questione del Donbass, la regione contesa, perché i russi chiedono che gli ucraini si ritirino dalle zone che ancora controllano, mentre il presidente Zelensky afferma che su questo punto non è disposto a trattare. Washington allora sta aumentando la pressione proprio su Kiev perché ceda. Ma qual è la situazione sul terreno? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore Davide Maria De Luca, che si trova a Kramatorsk, capoluogo del Donbass, ancora in mani ucraine.
Beh, i russi ormai sono a 20 chilometri da Kramatorsk, possiamo dire che hanno la città letteralmente nel loro mirino. Pensate che soltanto ieri mattina, mentre giravamo per la città, due droni FPV a corto raggio russi hanno colpito altrettante automobili proprio qui nel centro della città. Ma il problema per i russi è che le loro truppe ormai non avanzano in questo settore da più di un anno. Kramatorsk e le città circostanti formano una sorta di fortezza urbana che i russi non stanno riuscendo ad espugnare. Continuano però a bombardare Kramatorsk e tutte le altre località circostanti, senza tregua. In città sono rimasti ormai solo un terzo delle 150.000 persone che la abitavano prima della guerra. Ma grazie agli sforzi dei tecnici ucraini, elettricità e riscaldamento non mancano quasi mai. La popolazione però è comunque esausta e nelle interviste che abbiamo raccolto nelle ultime ore, il messaggio che questi abitanti rivolgono all'Europa è chiaro: trovate un modo di fermare le bombe e le altre violenze.
Dopo una leggera flessione, lo scorso anno è tornato a salire il numero di medicinali importati illegalmente in Svizzera. Più del 90% dei casi si risolvono senza conseguenze penali, mentre la maggioranza dei prodotti riguarda sempre degli stimolanti per l'erezione. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una flessione illusoria nel 2024 e l'anno scorso si è infatti tornati sui livelli degli anni precedenti. L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, in collaborazione con l'Ufficio federale delle Dogane, hanno trattato nel 2025 6.647 casi di importazioni illecite di farmaci, più 17% rispetto al 2024. Più di 9 casi su 10 sono stati risolti con una procedura semplificata, ovvero un avvertimento, sequestro e distruzione della merce, mentre per una settantina di casi più gravi o ripetuti sono scattate delle multe o dei procedimenti penali. Denunciati poi altri 145 casi concernenti spedizioni miste, ovvero contenenti stupefacenti e altri medicinali. Sempre in cima alla lista dei prodotti illegali importati, per lo più con invii postali, stimolanti per l'erezione, 41% delle spedizioni, in leggero calo però rispetto agli scorsi anni. Forte aumento invece di invii contenenti preparati contro la caduta dei capelli e ormoni, in crescita anche psicofarmaci e tranquillanti, spray nasali, lassativi, antibiotici e antivirali. Le spedizioni illegali verso la Confederazione hanno origine soprattutto dall'Europa occidentale, in particolare Francia e Germania, il 40% del totale. Swissmedic ricorda che questi prodotti possono essere pericolosi, contenendo dosaggi errati o sostanze non dichiarate.
Resta alto il rischio di valanghe sull'arco alpino. Diverse strade sono sbarrate. In Ticino resta chiusa la Valle Bedretto. Anche in Valese la situazione è complicata. Da ieri sera è difficile raggiungere alcune delle principali stazioni sciistiche. La Valle di Sasfè, ad esempio, è al momento isolata. C'è dunque un pericolo 5 su 5 in Valese, in particolare su tutto il versante a cavallo con il Canton Berna e nella zona del Gran San Bernardo. Spostata a sud a causa dei lavori del secondo tubo del San Gottardo, l'uscita autostradale di Airolo da domani tornerà nella sua posizione originaria. Bisogna starci attenti perché è l'ultima uscita della 2 verso nord prima di imboccare la galleria e ritrovarsi nel Cantonuri. Cristian Girardoni ha parlato col portavoce di Ustra, Eugenio Sapia.
L'uscita di Airolo, quindi in direzione nord, la numero 41, verrà definitivamente riportata nella posizione originale, quindi dopo la galleria dello Stalvedro, e questo per permettere nel corso della primavera di quest'anno l'innesto in autostrada A2 dalla corsia preferenziale Airolo e Passi, quindi la corsia Cupra, che verrà aperta in modo definitivo.
L'uscita autostradale di Airolo in direzione nord a metà 2024 era stata spostata un po' più a sud, nelle vicinanze della stazione di servizio di Stalvedro, e questo a causa dei lavori per il secondo tunnel della galleria del San Gottardo. Eugenio Sapia, portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade, questo ritorno alle origini non andrà a interrompere l'utilizzo della corsia preferenziale Cupra, che riaprirà in concomitanza con il passo.
Esattamente, la corsia Cupra aprirà nei prossimi mesi proprio per essere pronti per questo momento. Già sin d'ora si sposta l'uscita autostradale di Airolo in direzione nord e la si rimette nella sua posizione originale, quindi dopo la galleria dello Stalvedro, proprio per permettere poi l'esercizio della Cupra nella sua forma definitiva.
Niente panico quindi per chi si è abituato all'uscita attuale e da domani la troverà chiusa. Basterà guidare qualche centinaio di metri in più e si potrà ancora lasciare l'autostrada in territorio ticinese.
Questo è il nostro ultimo servizio. Buona giornata a tutti e a tutte.